Buongiorno Silvia Biasotto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, dicevamo, oggi parliamo di frodi alimentari perché sebbene l'Italia sia famosa nel mondo per il sapore e la giovinità dei suoi prodotti alimentari, eppure il cibo che produciamo, sia quello che portiamo sulle nostre tavole ma anche quello che esportiamo, non è sempre genuino come sembra. Il Movimento di Difesa per il Cittadino insieme a Legambiente ha redatto e presentato lo scorso mese di luglio un dossier che mostra appunto qual è il rapporto sulla sicurezza alimentare. A questo punto ci possiamo fidare del cibo che finisce sulle nostre tavole?
Allora, c'è da dire che dal rapporto emergono, sì è vero, dei numeri importanti riguardo le frodi alimentari, che sono un problema che esiste e che va combattuto, però che testimoniano anche il fatto che il sistema dei controlli è efficace, quindi parlare di apocalisse è un po' forse eccessivo. È anche vero che se certi dati ci sono è perché i NAS, l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti, fanno egregiamente il loro lavoro. Vi faccio semplicemente, vi do qualche dato, qualche numero. I NAS nel solo 2006 hanno sequestrato prodotti per un totale di 52 milioni di euro e parliamo di oltre 60 milioni di chilogrammi di prodotto. Da una parte è anche vero che sono state oltre 200.000 le ispezioni, ad esempio quelle svolte dall'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti sono aumentate negli ultimi anni del 50%, quindi sono dati che sì, preoccupanti, ma che allo stesso tempo ci devono anche rassicurare.
Ma qual è la realtà italiana che emerge dalle indagini nel settore agroalimentare? Cioè, quali sono i settori alimentari dove si registrano i maggiori tentativi a questo punto di sofisticazione?
Allora, noi abbiamo riscontrato una particolare situazione nel settore delle carni allevamenti. Per quanto riguarda i dati dei carabinieri della sanità, ad esempio, il numero delle ispezioni è diminuito, mentre invece sono aumentati i sequestri e le infrazioni penali. Ad esempio, i sequestri sono aumentati sia per quanto riguarda il valore che i chilogrammi e così anche il numero delle strutture chiuse per salute pubblica. Questo è un settore particolare anche perché molto ampio, che riguarda anche quello dei latticini. Non a caso il 2006 diventerà famoso per il caso delle bufale dopate nel Casertano, le bufale dopate alla somatropina, che poi è stata dichiarata essere dai NAS una sostanza cancerogena.
Cioè, bufale quindi gonfiate?
Sì, questa sostanza praticamente serviva ad ingrassare le bufale e a far sì che producessero più latte. Si parla del sequestro di 1.500 esemplari di bufale e sequestri per 5 milioni di euro di prodotto. Quindi capiamo che c'è anche sotto un business abbastanza interessante.
Quindi abbiamo parlato di bufale dopate, ma quando si parla di frode alimentare ci si riferisce a una pluralità di condotte illecite volte alla adulterazione, contraffazione, sofisticazione, ma quali sono, ci può fare degli esempi, altri esempi di questo tipo?
Allora, il caso delle bufale dopate è un caso che fa molto clamore, più che altro perché va a minare la salute del consumatore, perché possono essere pericolose. Questo è il caso delle adulterazioni o delle sofisticazioni, ad esempio anche quando si ritrovano prodotti, merce nei ristoranti o nei magazzini in cattivo stato di conservazione. Altra cosa invece sono le contraffazioni, che vanno invece a minare il portafogli di noi cittadini. Vi faccio un esempio: per quanto riguarda il pesce, non indicare l'etichettatura del pesce nei banchi di vendita può portare a una frode di questo tipo, ovvero vendere del pesce pescato, venderlo come pescato invece si tratta di pesce allevato. Un esempio personale: la spigola, c'è una differenza di 11 euro tra il pesce, tra una spigola allevata ed una pescata. Ecco, in questo caso non c'è nessun pericolo per la mia salute, ma sicuramente per il mio portafoglio.
Ma a proposito, come si fa, quali tipi di indagini, quali tipi di analisi, insomma, quali strumenti si ha a disposizione per capire che si tratta di un prodotto, ecco, non naturale, che in qualche modo è stato sofisticato, edulcorato?
Allora, gli strumenti che vengono utilizzati sono diversi, sia per quanto riguarda l'utilizzo della tecnologia, per le etichettature, soprattutto per diciamo, i prodotti a denominazione registrata, ad esempio la vendita di un vino IGT, invece si tratta di un vino da tavola comune. Ci sono poi le analisi di laboratorio del DNA e qui ci troviamo invece nel settore delle adulterazioni e sofisticazioni.
Beh, e invece quale strumenti ha a disposizione il cittadino per capire quando va a fare proprio la spesa al supermercato, per capire se il cibo, l'alimento che sta comprando nasconde una frode alimentare?
La prima cosa è l'etichetta, che è la carta d'identità del prodotto. E nell'etichetta noi troviamo tutto, non sempre, in particolare noi ci battiamo da diverso tempo per l'indicazione nell'etichetta dell'origine. Nei rapporti della tavola, ad esempio, emergono molti casi di frodi che riguardano prodotti importati illegalmente, in particolare dalla Cina, che non hanno i requisiti di sicurezza alimentare che noi abbiamo. Ecco perché è importante verificare l'origine in etichetta. In particolare il nostro sistema di controllo in Italia è, come ho detto, efficace, quindi è importante acquistare prodotti made in Italy. Purtroppo non per tutti i prodotti l'origine è indicata. Sì, leggere l'etichetta è importante, ma quando sono complete. E solo un piccolo accenno: la vittoria che abbiamo avuto qualche tempo fa, il 19 ottobre, in Gazzetta Ufficiale, è finalmente uscita l'obbligatorietà dell'origine per l'olio d'oliva. Fino a poco tempo fa noi potevamo comprare dell'olio d'oliva dove nell'etichetta era scritto prodotto in Italia, in realtà le olive potevano essere di origine spagnola, marocchina o tunisina, ma noi non lo sapevamo. Ecco, in questo caso, ad esempio, per quanto riguarda l'olio, controllare l'etichetta, in particolare l'origine.
Quindi, se da un lato si parla di emergenza cibo, dall'altro i controlli delle autorità preposte sono numerosissime, però parliamo a questo punto dei cittadini, quindi dei consumatori. Qual è l'opinione degli italiani, quindi dei consumatori, sulla sicurezza alimentare?
Ecco, sì, noi proprio su questo tema abbiamo svolto un'indagine per capire cosa ne pensano gli italiani e ne è emerso un comportamento non molto coerente. Da una parte loro affermano che ad esempio le etichette sono importanti ai fini della sicurezza alimentare nel 96% dei casi e che sono disposti a spendere di più ad esempio per un prodotto di origine italiana, però è anche emerso che soltanto il 45% degli italiani controlla sempre le etichette. Ecco perché rinnovo l'invito a leggere questa importante fonte di informazione. Infatti da tutto ciò ne deriva una certa confusione, gli italiani non hanno ben chiaro quali siano i prodotti per i quali è obbligatoria l'origine e non sanno bene riconoscere ad esempio i prodotti DOP, soltanto il 60% è in grado di farlo.
Ma citando ancora una volta Carlotto, che colloca il problema all'interno di un vero e proprio sistema criminale, di una cultura mafiosa che ha individuato nella frode e nella sofisticazione alimentare un settore di sviluppo, un business molto redditizio, tanto che si dice che si fanno soldi a palate e si rischia in fondo meno che trafficare stupefacenti. Ecco, dicevo, Carlotto attribuisce la responsabilità di tutto questo in fondo al sistema moderno che ha cambiato i gusti delle persone imponendo un regime alimentare proprio di basso livello. Secondo lei è proprio vero che per mangiare bene, per mangiare cibo buono e cibo sano, bisogna spendere tanto, spendere di più e soprattutto imparare a riconoscere e a capire che cos'è la qualità?
Allora, sulla spesa sì, in parte è vero, ad esempio l'olio d'oliva non si può pretendere di acquistare dell'olio di qualità a prezzi bassissimi che ad esempio si possono trovare in giro. Dall'altra parte per combattere le frodi alimentari servono sì le azioni degli organi preposti al controllo, ma anche l'impegno del consumatore, come ho detto, leggere le etichette, ma anche imparare a conoscere il nostro cibo. Ad esempio una frode nel settore ittico molto diffusa è quella della vendita del pesce scongelato ma spacciato per fresco. Il pesce fresco si riconosce dal colore brillante, dall'occhio in fuori e trasparente. Ecco, se lo sapessimo riconoscere forse sarebbe anche meglio di un'etichetta che ci indica pesce fresco.
E un'ultima domanda, che non è proprio una domanda, ma più che altro una curiosità. Cosa mangerà questa sera?
Ma questa sera andrò a mangiare una bella pizza all'italiana, sempre insomma l'insegna del Made in Italy.
Bene, con questa curiosità Silvia Biasotto la ringraziamo e la salutiamo augurandole un buon proseguimento di giornata.
Grazie, anche a voi.